Il video di oggi sarà un video molto cruento e molto pesante. Penso che mi sentirete parlare con voi in modo molto diverso dal solito, perché sono rimasta davvero addolorata da questo caso. Non è una storia lunga di per sé, ma è una storia molto sofferta. La vittima aveva poco più di un anno di vita e ha avuto a che fare con un presunto esorcismo. Ha patito letteralmente le pene dell'inferno, il tutto in una maniera davvero ingiusta. Quindi vi ripeto che si tratta di una storia davvero molto dolorosa. Ok, prima di iniziare devo però farvi un'importante premessa. Vi confesso che mettere insieme i pezzi di questa storia non è stato davvero facile. Come detto in apertura, si tratta di una storia breve, ma molto molto intensa. Io e il mio collaboratore siamo rimasti molto inorriditi quando abbiamo letto i dettagli di questo caso. È una storia in cui mancano alcune informazioni e alcune di queste cambiano da una fonte all'altra. Spero però che possiate apprezzare davvero lo sforzo che abbiamo messo tutti e due per collegare i punti salienti di questa storia, anche se sono davvero pochi e sono poche le cose che sappiamo. Mi sentirete spesso fare dei paragoni da fonte a fonte, ma per amor di completezza si può soltanto far così. La storia del caso di Amora Bain Carson cela in sé l'orrore più tragico e disgustoso del mondo. Forse la mancanza di alcuni dettagli è dovuta proprio alla gravità del reato e pertanto forse si è anche deciso di non divulgare troppe informazioni alla stampa. Ma comunque, tutto parte da un ragazzo ed una ragazza. Per quanto maggiorenni, hanno rispettivamente 18 e 19 anni al momento della storia. Sulla ragazza sappiamo questo. Si chiama Jesseca Bain Carson. Quel che sappiamo su di lei è che è sempre stata una ragazza normale, un po' ingenua ma normale tutto sommato. Una ragazza come tutte le altre, senza niente di particolare. Suo padre se n'era andato e questa perdita per lei è stata parecchio sentita. Non sappiamo com'è successo il tutto, ma da lì sembra che la vita di Jesseca non sia stata più la stessa. Decide comunque di frequentare il college e lo fa con regolarità e in qualche modo rimane incinta. È una ragazza madre in pratica, ma non sappiamo quasi nulla sul padre biologico della bambina. Di lui sappiamo soltanto che ha prestato servizio nell'esercito e sembrava essere morto anche lui. Se vogliamo quindi ipotizzare l'umore di Jesseca in quegli anni, possiamo soltanto dire che non era sicuramente dei migliori. Eppure sembrava condurre tutto sommato una vita abbastanza regolare ed era molto presumibilmente aiutata dalla sua famiglia. Jesseca dà così alla luce il 12 novembre 2007 alla sua splendida bambina. La piccola Amora Bain Carson. Dopo un anno, Amora cresce sana, ben voluta da sua madre e dai suoi nonni. Non ha ancora imparato a camminare, ma viene comunque accudita con tutte le cure dovute. Essendo una bambina molto piccola ancora, non ha sviluppato delle qualità tutte sue. È una semplice e graziosa bambina, nulla di più. E purtroppo è lei la vittima di questo caso. Il tutto accadrà quando avrà soltanto 2 anni di vita. Ma ora, abbiamo già parlato di Jesseca e di sua figlia, Amora, ma c'è un'altra persona di cui ancora dobbiamo parlare, colui che sarà l'artefice di tutti i disastri, colui che avrà maggiormente le mani sporche di sangue dell'innocente. Blaine Kate Milam. Jesseca aveva 17 anni quando ha incontrato Blaine nel 2008. I due si sono trovati bene insieme e Blaine sembrava essere un bravo ragazzo. La loro intesa è così forte che Jesseca ha chiesto di sposarlo la sera del ballo di fine anno. E in quei mesi Blaine diventa ufficialmente fidanzato di Jesseca. Lui è amorevole, simpatico e disponibile. Li si vedono scherzare spesso insieme, sembravano proprio essere in sintonia. E poi Blaine, con la piccola Mora, è fantastico. Sembrava praticamente suo padre. L'accudisce, la fa giocare, la porta a spasso con Jesseca e così via. Per quanto giovanissimi, all'esterno sembravano essere una coppia di fatto, un padre e una madre con la loro piccola. Durante quel periodo la madre di Jesseca nota però che qualcosa iniziava a non andare. Blaine sembrava diventare sempre più controllante nei confronti della sua ragazza. È sempre in ansia, vuole sapere in ogni momento dove si trova la sua fidanzata. Diventa gradualmente sempre più problematico. Lui non ha un carattere così determinato. Non crediate che Blaine sia il classico doppia faccia. Buono fuori e prepotente dentro. No, no, assolutamente. Il suo modo di pensare, da quello che è emerso dalle fonti, è più sfaccettato, strano, non certo meno pericoloso. Viene descritto quasi come se fosse un bambino, molto legato a sua madre. Blaine, quando è amorevole, simpatico e divertente, lo è, ma in modo molto infantile. Sotto certi aspetti, è come se non fosse mai cresciuto. Una fonte dice che sembra essere rimasto colamente ad un bambino di 12 anni. Anche lui, più di Jesseca, è credulone e infinitamente ingenuo. È uno di quei tipi a cui puoi far credere qualunque cosa, se gliela racconti in un certo modo. Per cui il suo essere controllante nei confronti della sua ragazza è un atteggiamento infantile e prepotente, certo, ma in una maniera più bambinesca e immatura possibile. Spero di avervi spiegato bene questa cosa. Jesseca, non avendo un carattere così forte, evidentemente, lo asseconda e non lo contraddice praticamente mai. Per questi motivi possiamo affermare che Blaine, in un modo tutto suo, ha condizionato la mente di Jesseca. Lei, col passare del tempo, smette di essere la ragazza solare che è sempre stata, smette di essere tranquilla e pacata. Praticamente taglia i rapporti con tutta la sua famiglia e sta soltanto con il suo Blake, il quale, sempre ben disposto nei confronti della piccola Amora, attira a sé la sua ragazza nel suo mondo, un mondo di cui pochi sono veramente a conoscenza. Dovete sapere che Blaine ha un lato oscuro che non ha fatto presente a nessuno. Il suo passato tormentato è disgustoso quanto pericoloso. Stando a più fonti, Blaine Milam è stato condannato tempo prima da un tribunale a trascorrere 180 giorni in prigione. La sua condanna è dovuta ad un reato di molestie a danni di una tredicenne. Fatto strano, sollevato dalla stessa fonte, è che Blaine non sembrava essere mai stato registrato come un effettivo molestatore. Negli States, se qualcuno commette un reato di questo tipo, finisce in una lista consultabile da chiunque. E in qualche modo sembrava che lui fosse stato esonerato da questo processo, o che comunque ci fosse un grosso dubbio attorno a questa faccenda, e sulla mancanza del suo nome in questa lista. Sembrava inoltre che a Blaine fosse stato permesso di uscire di prigione con un programma specifico. Nonostante questo programma, comunque doveva lo stesso scontare questi 180 giorni in prigione. Ma quello che è successo in realtà è che ha scontato soltanto 40 giorni in prigione, per poi uscire e non tornare mai più in carcere. Almeno non per il momento. E legalmente risulta agli arresti domiciliari. Blaine è stato in grado di trasferirsi quindi in una nuova contea e nessuno sapeva esattamente dove si trovasse. Per quanto non avesse messo le mani addosso a questa tredicenne, si era comunque introdotto all'interno di una casa. Aveva rovistato tra gli oggetti della ragazzina, lasciandole dei messaggi inquietanti. Non è chiaro quindi come sia stato possibile tutto questo, quale sia la vera dinamica che ha portato le autorità carcerarie a praticamente lasciar andare così Blaine. Forse per il fatto di non aver materialmente abusato della tredicenne, forse proprio per questo motivo gli è stata data la pena più leggera, ma il tutto non è ancora chiaro. Comunque, avendo questa fedina penale sporca, non avrebbe dovuto neanche avvicinarsi ad un solo bambino. Da qualche parte è stato detto che non aveva il permesso di avvicinarsi nemmeno ai luoghi frequentati dai bambini. Quindi questa cosa fa davvero rabbrividire. Il fatto che un aspirante o presunto molestatore, se così lo possiamo chiamare, sia entrato in contatto con una ragazza madre e la sua bambina. Ora, sapendo tutto questo, ricordiamoci delle cose dette prima. Blaine è entrato molto in sintonia con Jesseca e sua figlia. Ha un carattere immaturo e controllante. Sta facendo una sorta di lavaggio del cervello alla ragazza, e il tutto senza alcuna conseguenza o allarme legale. Ecco, a grandi linee queste sono le basi di questa assurda storia. E da qui in avanti andrà sempre peggio. La coscienza propria di Jesseca sembra essere praticamente sparita. Lei e Blaine passano molto, troppo tempo insieme, e viene detto da molte fonti che fanno uso anche di sostanze. Non c'è da sorprendersi che, ad un certo punto, entrambi escano fuori di testa. Essendo Blaine quello un po' più di carattere nella coppia, è proprio lui a guidare Jesseca e la piccola Amora nelle sue follie. Jesseca, ad un certo punto, se ne esce con un ragionamento molto particolare. Da alcune parti si dice che questo ragionamento lo avesse avuto tempo prima, altri che lo ha avuto durante la frequentazione con Blaine. Sta di fatto che Jesseca comincia ad accusare sua madre di aver ucciso suo padre. La ragazza è molto arrabbiata e depressa, sicura sempre meno del suo aspetto. Queste accuse lanciate alla madre sembrano però assolutamente infondate. Il tutto sembra essere stato pilotato da Blaine, che ricordiamoci, è sempre con lei e non la lascia mai in pace, tanto che i vecchi amici della ragazza smettono anche di avere rapporti con lei. Non è chiaro, ma è stato detto che gli amici o la stessa madre di Jesseca non abbiano mai fatto qualcosa per risolvere questo problema. Ipotizzando, quindi non affermando, possiamo dire che forse ci hanno provato, ma entrambi, Jessica e Blaine, sono da poco maggiorenni. Forse hanno deciso di lasciarli stare, ma ripeto che tutte queste sono soltanto delle speculazioni. Quel che è certo è che Jessica è profondamente cambiata, non ha più spazio per sé, tanto che Blaine la controlla anche online e alle volte scrive a delle persone al posto suo. Ma la vera catastrofe comincia quando entrambi decidono di acquistare una tavola Ouija. Ma mi duole dirlo, anche questa volta, ci sono delle controversie. Da alcune parti si dice che l'avessero acquistata dopo la morte del padre di Jessica, facendo intendere che la tragedia fosse avvenuta di recente. Mentre, secondo altre fonti, non si dice nulla del genere. Comunque, Jessica e Blaine sono inseparabili e praticamente si fanno del male a vicenda senza saperlo. Lei arriva persino ad accusare sua madre per un crimine assurdo e, spinti dalla voglia di fare qualcosa di proibito, è confermato il fatto che avessero comprato questa tavola. E perché l'hanno acquistata? Beh, l'acquistano per poter comunicare, o almeno cercare di comunicare, con i loro rispettivi padri defunti, perché anche Blaine è orfano di padre. Ora, per chi non conoscesse il principio della tavola Ouija, questa è una sorta di strumento, una sorta di gioco che, per chi ci crede, permetterebbe un dialogo con un demone, un defunto o un vero e proprio fantasma, una persona nell'aldilà, insomma. Le regole del gioco sono le seguenti. Tutti i partecipanti devono mettere le loro mani sopra una lente che va ad ingrandire le lettere dell'alfabeto presenti sulla tavola. Ponendo domande chiare e dirette, la lente su cui tutti hanno appoggiato le mani dovrebbe iniziare a muoversi da sola, componendo di lettera in lettera la risposta dell'entità con cui si sta comunicando. Su questa tavola Ouija ci hanno fatto film, libri e tanto altro, e tantissimi video YouTube. E al di là delle credenze sulla tavola Ouija, questa ha un certo fascino su tutti, credenti e meno. Ma se date in mano a chi è troppo credulone o a chi prende le cose alla leggera, capite bene che questo gioco si possa trasformare in qualcosa di più pericoloso. O più che altro si potrebbe trasformare in uno strumento utilizzato per tenere in pugno qualcuno, magari approfittarsi della sua ingenuità. In queste circostanze rientra molto la superstizione, la coercizione, l'euforia del momento e la scarsa lucidità di chi potrebbe adoperare tale strumento. Ed è così che i due, Jessica e Blaine, non molto sani di mente, ne vengono a contatto. Sfruttano questo sistema perché vogliono, per lo più Blaine vuole, parlare con i morti. Jessica non vuole credere al 100% a queste cose, o meglio non vorrebbe. Una parte di lei dubita dell'efficacia della tavola, ma come sempre asseconda il suo compagno ed è pronta a seguirlo. Quindi la utilizzano. Durante quella seduta, Jessica dice che Dio ha parlato attraverso Blaine e non poteva credere a quello che stava vedendo. Ma la seduta prende una brutta piega. Jessica ha paura e anche Blaine sembra piuttosto provato. Ma guarda caso, è solo lui il mezzo con il quale le forze mistiche stanno parlando. È solo lui quello che capisce che cosa gli spiriti gli stessero dicendo. In quella che doveva essere una sorta di chiacchierata dall'oltretomba, Blaine fa capire che la loro intera casa è invasa dal demonio. Jessica inizia a convincersi di questo e anzi specifica che suo ragazzo è stato sul serio, in quel momento, posseduto dal demonio. Dice che Blaine ha fatto delle facce strane, non sue, non abituali. E da quell'esperienza, i due decidono quindi di trasferirsi a casa della madre del ragazzo, lasciando la vecchia abitazione in condizioni disastrose. I due sono profondamente terrorizzati. Ma la situazione non migliora affatto. A questo punto Jessica è terrorizzata da quello che è successo e non riesce proprio a spiegarselo. Anche questa volta, Blaine si dimostra sempre più preparato di lei. Non è specificato bene, ma è come se lui fosse ancora in contatto con l'aldilà o con Dio in persona, a seconda delle fonti. Jessica non osa però chiedere più niente al ragazzo, perché Blaine le dice queste parole. Dio dice che ci sono cose che non hai bisogno di sapere in questo momento. Dentro di lei però la ragazza sente che c'è qualcosa che non va, ma è talmente plagiata che non se ne accorge e non sa darsi alcuna spiegazione. Trova sempre dei modi di giustificare l'operato del suo compagno, anche quando lui commette uno dei crimini più atroci del mondo. La data tragica è il 1 dicembre del 2008. Blaine sveglia Jessica, dicendole che Amora, sua figlia, la piccola della casa, era improvvisamente posseduta dal demonio. Le dice che in quel momento stava camminando, il che era assurdo visto che Amora aveva poco più di un anno di vita e non aveva ancora imparato a camminare in quel momento. Jessica quindi non sa spiegarsi questa cosa, ma tranquilli, perché Blaine le dà la risposta. Le dice che questa possessione demoniaca è avvenuta perché lei, Jessica, non era stata onesta con Blaine e Dio era stanco delle sue bugie. La ragazza, vi ripeto, è completamente sua schiava, mentalmente parlando, e quindi decide di chiedere come potesse rimediare a questa situazione. E anche qui ha la risposta pronta. Dio gli avrebbe mostrato come praticare un esorcismo. Jessica non aveva idea di come si praticasse, ma ha accettato questa cosa, ha assecondato ancora una volta le parole di Blaine. Lo vede comunque spaventato, ma è più preparato rispetto a lei. E ancora una volta, lei si fida di lui. Ora, Blaine non è un tipo glaciale, calcolatore o maniacale, è un tipo piuttosto impulsivo, credulone, quasi un bambino cresciuto. È molto probabile che i suoi deliranti discorsi, per lui, fossero più che seri. È probabile che, seriamente quel giorno, avesse creduto che la piccola e innocente Amora fosse davvero posseduta dal demonio. E avendo più carattere di Jessica, ha semplicemente preso in mano la situazione. Quindi, intento ad andare fino in fondo, Blaine esce dalla camera da letto principale, il luogo dove sta Jessica, e porta la bambina nella camera da letto sul retro per fare questo esorcismo. Il dramma di quello che segue è oltremodo vomitevole e va tutto ai danni della bambina. Questa è la parte peggiore della storia, la parte che, sia per motivi di YouTube che per motivi morali, non posso e non me la sento di spiegarvi al 100%. Vi confesso che quando ho letto questo punto della storia mi stavo quasi per mettere a piangere, perché il dolore che deve aver provato questa bambina deve essere allucinante. Allora, quello che posso dirvi però è questo. Blaine fa del male ripetutamente ad Amora. Una fonte dice che si è somministrato qualche sostanza prima di fare quello che ha fatto. Posso soltanto dirvi che su Amora sono stati usati martello, coltello, denti e mani. È stata praticamente ridotta in poltiglia, ferita in molti punti, addirittura mossa per 24 volte. Sembra aver subito anche della violenza intima, perché entrambi gli orifizi, e vi prego di capirmi, erano stati così tanto feriti da essersi praticamente collegati l'uno con l'altro, in una sola grande ferita. Chiedo scusa se non approfondisco più di tanto, ma fidatevi che ci sono altri dettagli rivoltanti sulle condizioni subite da questa bambina. Inutile quindi dirvi la quantità di sangue schizzato praticamente ovunque. Le urla della bambina hanno atterrito Jessica, ma non le hanno impedito minimamente di fermare questo mostro. Il mostro che si trovava in quella stanza con sua figlia. Anzi, vi dirò di più. Alcune fonti riportano addirittura che mentre si stava svolgendo questa cosa, Blaine tornava spesso da Jessica, si parlavano tra di loro e poi dopo riprendeva quello che aveva iniziato. Le gocce di sangue sono presenti in tantissime stanze della casa e questo fa pensare che questo pseudo esorcismo non si sia limitato solo nella camera da letto. Probabilmente sono state messe anche le mani attorno al collo di Amora e molti pensano che questa potesse essere la causa definitiva della sua morte. Ma molti divergono su questa affermazione. Si dice che ogni colpo inflitto avrebbe potuto procurarle la morte, quindi non è nemmeno chiaro quando effettivamente la sua vita si fosse spenta. Quel che ha subito però è vergognoso, perché credetemi, a solo immaginare le condizioni del suo dolce viso, nessuno può restare impassibile. Era un esserino innocente, completamente ignaro della follia dei suoi tutori. E se volete veramente entrare nei macabri dettagli di questa storia, basta fare una ricerca banale su internet, ma vi sconsiglio di farlo, per amor di Amora stessa. Immaginiamola così, dolce e spensierata, semplicemente andata in un posto migliore, perché assolutamente innocente e vittima di una carcina ingiustificabile. La storia non termina certo qui, perché altrimenti noi non sapremo nulla di tutto questo. Infatti, come abbiamo fatto a sapere queste poche ma tragiche informazioni? Ebbene, a seguito dell'esorcismo, tra virgolette, condotto da Blaine Milam, Jessica è molto provata. Ha visto sua figlia lentamente spegnersi, perché ricordiamoci che quell'esorcismo è stato fatto ad intermittenza, diciamo. Blaine usciva spesso da quella stanza, rassicurando la sua compagna, facendole capire che quello che stava facendo era per il loro bene e per il bene stesso di Amora. Jessica purtroppo ci crede ciecamente. Crede che le urla che aveva sentito non erano quelle di sua figlia, ma del demone che si era impossessato di lei. Per lei Blaine stava soltanto aiutando la piccola. Le stava facendo del bene e non del male. Più tardi lo stesso Blaine affermerà che si sentiva in colpa durante l'atto stesso, ma che si ripeteva all'interno della sua testa che quella davanti a lui non era Mora, ma era un demone. Ad un certo punto i due legano a Mora, per paura che il demone potesse fuoriuscire dal suo corpo. In un certo senso quella sorta di esorcismo non aveva funzionato e a quel punto non sapevano più cosa fare. A quel punto è Jessica che dice a Blaine: «Preferisco che la bambina vada in paradiso, ora, piuttosto che passi la sua vita con Satana nella sua anima». E così Amora, praticamente oramai deceduta, è stata lasciata in un buco nel pavimento del bagno. A questo punto ci sono delle contraddizioni molto strane. In qualche fonte si parla di come i due fossero andati ad un banco dei pegni per vendere alcuni dei loro oggetti, così da raccimolare un po' di soldi da spendere per un vero esorcista. A senso loro, vendendo questi oggetti, si sarebbero potuti pagare uno specialista per togliere il demonio da Mora. Da altre parti si racconta però una versione diversa. Si dice che i due ragazzi siano andati ad un Walmart, sia durante l'esorcismo o dopo l'esorcismo. Sempre questa fonte racconta di come, una volta tornati a casa, avrebbero concordato una versione dei fatti secondo cui loro non avevano fatto nulla alla bambina, fingendo addirittura di essere completamente ignari dell'esorcismo e di quello che era accaduto quel giorno e di voler semplicemente ampliare la casa. La telecamera di sorveglianza però li riprende ad una stazione di benzina e non è chiaro al 100%, ma si dice che durante quel rifornimento Amora fosse all'interno dell'auto, mentre altri dicono che era sempre rimasta a casa, agonizzante, sola in quel buco. Quindi, miei cari freaks, questo punto della storia è davvero complesso, ma spero di non aver tralasciato nulla, dato che, come detto all'inizio, questa storia ha molte contraddizioni e forse causate dalla penuria di informazioni sensibili. Comunque, dopo l'esorcismo, sappiamo per certo che arriva una chiamata al 911 da parte di Blaine e Jessica. Sembra autentica la versione che li vede mentire su quello che avevano riferito alla polizia inizialmente. Questo perché, in un primo momento, hanno detto che quella mattina si erano svegliati e che la loro bambina stava dormendo. Dopo essere stati via per circa 2 ore, quando sono rientrati, la bambina non si trovava nella sua culla. L'avrebbero poi ritrovata in un buco nel pavimento del bagno e hanno poi tentato di rianimarla. Ma una volta arrivati gli agenti sul posto, come dire, diciamo che si sono comunque accorti che quella storiella non quadrava. In quella casa c'era qualcosa che non andava. Le macchie di sangue nelle altre stanze, per non parlare di quelle nella camera da letto sul retro, ovvero la vera e propria scena del crimine. Tutto questo faceva pensare che questi due non l'avevano raccontata giusta. Uno sceriffo ha portato Blaine nella sua auto e ha registrato tutta la conversazione per sapere, appunto, quel che era successo. E a quel punto Blaine si dimostra davvero dispiaciuto. Anche Jessica sembra disperata per quello che è successo. I due sono sembrati alle autorità come degli autentici giovani genitori allarmati per quel disastro, ma ci sono molte cose che non tornano e una volta giunta l'autopsia, lì ci sono pochi dubbi. Il medico forense che ha fatto tutto non ha dormito per giorni. Le condizioni in cui riversa Mora sono a dir poco inumane. Vi ripeto, non sanno esattamente quando è avvenuto il decesso, perché la cattiveria e la violenza usata contro di lei sono state così letali che ogni singola ferita avrebbe potuto ucciderla. I morsi in particolare destano non poco sdegno, ma lasciar di stucco è la testimonianza di Jessica, che alla fine confessa tutto, ogni singola cosa. Dalla sua testimonianza viene riportato che lei era seriamente convinta di quell'esorcismo. Sul serio pensava che il demone si fosse impossessato di sua figlia. Non sembra aver dubitato nemmeno un secondo che Blaine stesse esagerando. Matto anche lui da credere che tutto questo fosse vero. Ma anche se questo fosse stato vero, parlo a chi crede a queste cose, rimangono comunque ingiustificate le azioni di Blaine. Perché avrebbe dovuto morderla? In che modo Satana se ne sarebbe andato così? Non è che magari il demonio fosse proprio lui? O forse era a causa delle sostanze che prendeva? Giungiamo così al processo e immaginate quindi le facce dei giurati, dei parenti e degli amici nell'ascoltare questa incredibile e orribile storia. La giuria è stata ovviamente avvisata della delicatezza di questo caso, infatti tutti i membri in aula sono rimasti a dir poco inorriditi. Risulta evidente la colpevolezza di Blaine, ma ma anche quella della madre, Jesseca, che non viene risparmiata in critiche, visto che non ha impedito minimamente questa cosa, né ha fatto nulla per ribellarsi a questa situazione. Jesseca Bain Carson è stata giudicata colpevole e condannata all'ergastolo senza condizionale. È rimasta in silenzio in tribunale e ha solo annuito con la testa in risposta al giudice. Molto probabilmente, più che altro si spera, aveva già compreso la gravità della sua situazione. Nel maggio del 2008 una giuria ha dichiarato Blaine Milam colpevole e lo ha condannato a morte per quello che ha fatto. La sua squadra di difesa specifica che lui non aveva idea di cosa stesse facendo in quel momento, specificando che aveva anche un ritardo mentale, di avere una mente come quella di un bambino. Ma nel 2010 si ha la conferma. Blaine è stato condannato a morte. A maggio del 2012 la Corte d'Appello Penale del Texas ha confermato ancora una volta la condanna di Blaine. Gli avvocati della difesa hanno provato a dire che ci sono stati 20 errori durante il suo processo, ma la Corte d'Appello non era d'accordo. Poi nel 2014 è stato pubblicato un documentario dove è stato mostrato il volto di Blaine, in attesa, nel cosiddetto braccio della morte. Sappiamo che ha diritto ad un giornale e alla radio, ma non alla televisione. Praticamente l'uomo conferma quello che è successo anni prima, ma sembra, almeno, specificare che certe cose siano state dette da Jesseca e non da lui. Non sembra specificare la colpa, in verità, anzi sembra rimanere nel suo mondo, convinto ancora di aver tentato di aiutare Amora. Per farvi capire il livello mentale di questa persona, una cugina di Blaine è stata intervistata e ha espresso dei pareri assurdi sul film L'esorcista. Stando sempre a questa cugina, crede che il film sia un vero reportage, un documento vero che mostra un esorcismo assolutamente vero. Evidentemente non ha idea dell'esistenza degli effetti speciali, della messa in scena e della finzione in generale. Per cui, sotto certi aspetti, non c'è da sorprenderci se Blaine fosse convinto di quello che ha fatto, se anche in famiglia si avevano queste credenze. Ma a capire meglio la sua psiche, ci viene in aiuto il suo avvocato difensore, un tale di nome Steven Jackson. Stando ad una fonte, lui aveva trascorso circa 4 mesi in compagnia di Blaine, ed è stato il caso più lungo della sua carriera. Steven ha detto che Blaine era davvero come un bambino. Parlava di cartoni animati e altre cose infantili. Mentre la giuria stava decidendo se Blaine doveva ottenere o meno la pena di morte, l'avvocato e Blaine hanno guardato i cartoni animati di Scooby-Doo e quando hanno bussato alla porta per annunciare di aver raggiunto un verdetto, Blaine voleva prima finire il suo cartone animato. L'uomo non aveva idea della serietà di quello che stava accadendo in quel momento. Mentre chiunque altro sarebbe rimasto sconvolto dalla cosa, tremando e pregando per la propria vita, Blaine voleva soltanto finire di guardare Scooby-Doo. L'avvocato però sostiene il suo cliente, dice che è impossibile che lui avesse fatto quel massacro essendo così infantile, e dice quanto segue. Quel giorno, il giorno del verdetto, si è chinato verso di me. Non dimenticherò mai le sue parole, perché mi disse: «Perché a queste persone non piaccio? Perché vogliono uccidermi?» Sempre nel 2014, Blaine si prepara per la sua esecuzione, dicendo a se stesso e a sua madre che andrà bene, qualunque cosa accada, e che aveva bisogno di farle sapere che sarebbe andato tutto bene. Ma attenzione, c'è una sorta di novità recente. Alle ore 18 del 21 gennaio 2021, Blaine doveva essere giudicato dalla legge, ma una fonte riporta che la sua esecuzione sia stata sospesa. Sembra che questa sospensione sia dovuta alle sue condizioni mentali. Eppure, andando sul sito ufficiale Texas Department of Criminal Justice, risulta ancora nel braccio della morte. Quindi non è chiaro se effettivamente verrà giustiziato o meno. Ma per il momento è ancora vivo. Vedremo come si evolverà questa storia. Ma per il momento questo è tutto quello che avevo da dirvi sull'orribile caso della povera Amora Bain Carson.